Martedì 9 giugno, decima settimana del tempo ordinario. Prima lettura. Il Signore nostro Dio è il Signore del cielo, della terra, del passato, del presente e del futuro. È il Signore del tempo e dell'eternità, è il Signore di ogni cuore. Elia chiuse il cielo. Il torrente presso il quale dimorava si secca, non dona più acqua. Il Signore manda il suo profeta in terra straniera perché possa avere di che bere e di che alimentarsi. Non lo manda però presso persone facoltose, ricche, nelle cui case scorre l'abbondanza. Lo manda invece presso la vedova più povera del paese. Sarà questa donna a provvedere quel poco di cui il suo profeta ha bisogno. In verità non sarà la donna a provvedere per il profeta. Sarà il profeta a provvedere per la donna, la quale a sua volta provvederà per lui. Miracoli della divina provvidenza. Il Signore mette nel cuore di questa donna un pensiero di accoglienza, misericordia, pietà verso il suo profeta. Leggiamo il comando del Signore. Dopo alcuni giorni il torrente si seccò, perché non era piovuto sulla terra. Fu rivolta a lui la parola del Signore: alzati, va a Sarepta di Sidone, ecco io là ho dato ordine a una vedova per sostenerti. Le vie della provvidenza del Signore verso coloro che lo amano sono misteriose. Mai sono conosciute anzitempo. Il Signore le rivela mentre le compie rivelandole. Ascoltiamo le parole del Salmo. Fedele il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. Gli occhi di tutti a te sono rivolti, in attesa, e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente. Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. Appaghi il desiderio di quelli che lo temono, ascolti il loro grido e li salva. Il Signore custodisce tutti quelli che lo amano, ma distrugge tutti i malvagi. Canta la mia bocca la lode del Signore e benedico ogni vivente il suo santo nome, in eterno e per sempre. Salmo 145, 13, 21. Così anche il Siracide. Tutte le opere del Signore sono buone, egli provvederà tutto a suo tempo. L'adoratore del vero Dio e Signore mai deve dimenticare che il suo Signore Dio è il Creatore. Ha creato ieri, crea oggi, creerà domani. Sempre devi ricordare quanto lui ha detto a Mosè in una terra desolata nel deserto. Mosè disse: questo popolo in mezzo al quale io mi trovo conta 600.000 adulti e tu dici: io darò loro la carne e ne mangeranno per un mese intero? Si sgozzeranno per loro greggi e armenti in modo che ne abbiamo abbastanza? O si raduneranno per loro tutti i pesci del mare in modo che ne abbiamo abbastanza? Il Signore rispose a Mosè: il braccio del Signore è forse raccorciato? Ora vedrai se ti cadrà o no quello che ti ho detto. Numeri 11, 21, 25. Leggiamo Primo Re 16, 7, 16. Dopo alcuni giorni il torrente si seccò perché non era piovuto sulla terra. Fu rivolta a lui la parola del Signore: alzati, va a Sarepta di Sidone, ecco io là ho dato ordine a una vedova di sostenerti. Egli si alzò e andò a Sarepta. Arrivato alla porta della città, ecco una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le disse: prendimi un po' d'acqua in un vaso perché io possa bere. Mentre quella andava a prenderla, lei gridò: per favore, prendimi anche un pezzo di pane. Quella rispose, per la vita del Signore tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' di olio nell'orcio. Ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. Elia le disse, non temere, va a fare come hai detto. Prima però prepara una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne preparerai per te e per tuo figlio. Poiché così dice il Signore Dio di Israele, la farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra. Quella andò e fece come aveva detto Elia. Poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia. Perché il miracolo si compia, occorre sia la fede di Elia, che si fa obbedienza al comando ricevuto, e sia la fede della donna nelle parole che a lei rivolge il profeta. Senza la fede, il Signore può operare anche i più grandi prodigi, ma non c'è la salvezza per l'uomo. Sulla fede ecco una preziosissima parola della lettera agli ebrei. Per fede Enoch fu portato via, in modo da non vedere la morte. E non lo si trovò più, perché Dio lo aveva portato via. Infatti, prima di essere portato altrove, egli fu dichiarato persona gradita a Dio. Senza la fede è impossibile essergli graditi. Chi infatti si avvicina a Dio deve credere che Egli esiste e che ricompensa coloro che lo cercano. Ebrei 11, 5, 6. Elia crede e obbedisce. La donna crede e obbedisce. Il miracolo si compie secondo la parola del Signore proferita da Elia. Il miracolo è attestato sempre dalla storia. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia. La legge della fede è immutabile in eterno. La storia si trasforma in storia di salvezza solo per la fede. Fede in Cristo Gesù al Padre, con un'obbedienza ad ogni sua parola fino alla morte per crocifissione. Fede di ogni discepolo di Gesù ad ogni parola proferita dal Maestro e Signore che si fa obbedienza fino al martirio. Senza la fede non c'è salvezza, perché la nostra vita rimane nella morte. Senza la fede la nostra storia di morte mai potrà essere di vita. Io trionferò se avrete fede, traduciamo. Io sarò il Salvatore, il Redentore del mondo, se voi crederete in ogni mia parola e date ad essa un'obbedienza fino alla consumazione della vostra vita, offerta in sacrificio alla mia parola. Lettura del Vangelo. Dal momento in cui la donna si è lasciata sedurre dal serpente, divenendo essa seduttrice dell'uomo, il mondo è divenuto una massa insipida, senza sapienza, senza luce, senza verità. L'assenza di sapienza, luce, verità genera assenza di amore, giustizia, pace, vera umanità. Come la massa insipida del mondo diviene massa di sapienza, luce e verità? Di certo non può operare il mondo questa trasformazione da se stesso. Il mondo può divenire sempre più insipiente da se stesso. Da se stesso mai potrà farsi più sapiente. La sapienza non si attinge nelle miniere della terra. Ascoltiamo cosa rivela Baruch ai figli di Israele. Perché Israele? Perché ti trovi in terra nemica e sei diventato vecchio in terra straniera? Perché ti sei contaminato con i morti e sei nel numero di quelli che scendono agli inferi? Tu hai abbandonato la fonte della sapienza. Se tu avessi camminato nella via di Dio, avresti abitato per sempre nella pace. Impara dov'è la sapienza, impara dov'è la prudenza, dov'è la forza, dov'è l'intelligenza, per comprendere anche dov'è la longevità e la vita, dov'è la luce degli occhi e la pace. Ma chi ha scoperto la sua dimora, chi è penetrato nei suoi tesori? Confronta Baruch 3:1, 4:37. La sapienza del mondo non è una dottrina, non è una verità, non è racchiusa in un libro. La sapienza del mondo è Cristo Gesù. In Cristo, con Cristo, per Cristo, sapienza del mondo è ogni suo discepolo. Voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Gesù avverte ogni suo discepolo. Se lui diviene massa insipida, nella massa insipida del mondo, a nulla serve. Il cristiano serve al mondo finché rimane sapienza in Cristo Gesù, divenendo sapienza sempre più sapiente. Perde la sapienza, perde la sua missione, non solo. Tornando ad essere insipiente, non è più per lui alcuna via, non vi è alcuna possibilità di ritornare ad essere sapiente. Rimarrà stolto e massa insipida per l'eternità. Oggi quale sapienza il cristiano sta offrendo al mondo, se è proprio lui che diffonde e propaga il pensiero del mondo? O il cristiano mostra con tutto se stesso la straordinaria bellezza della sapienza di Cristo, oppure inutile al mondo e a Dio? Non solo inutile, è anche dannoso. Convinci il mondo che la sottesa è sapienza e che le tenebre sono luce. Leggiamo il testo di Matteo 5, 13, 16. Voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte. Né si accende una lampada per mezzo sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. La luce che il discepolo di Gesù dovrà far brillare nel mondo è duplice: luce di parole e luce di vita. La luce di vita è la sua obbedienza ad ogni parola di Cristo Gesù. Si può nascondere la luce di parola, si può nascondere sotto il moggio la parola del Vangelo per vergogna degli uomini, mai però si potrà nascondere la luce di vita, la luce di obbedienza alla parola. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedono le vostre opere buone e rendono gloria al Padre vostro che è nei cieli. Quando si vive di obbedienza alla parola, sempre lo Spirito Santo abita in noi. Lo Spirito Santo è spirito non solo di sapienza, intelligenza, scienza o conoscenza, ma anche spirito di fortezza. Chi vive la parola sempre è colmo dello spirito di fortezza e sempre manifesterà la sua luce anche con la parola. Quando non si testimonia la luce di Cristo Gesù con la parola, è segno che neanche la nostra vita si è trasformata in luce. Se il nostro albero è luce, la nostra parola è luce. Se il nostro albero è stoltezza e tenebra, anche la nostra parola sarà tenebra. San Paolo così rivela questa verità nelle lettere ai Galati. Se camminiamo seguendo la carne, i nostri frutti sono l'opera della carne. Nelle opere della carne non c'è alcuna luce. Se invece camminiamo secondo lo Spirito, tutti i nostri frutti, tutte le nostre opere sono secondo lo Spirito. Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la legge. Del resto sono ben note le opere della carne: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, nemicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a queste cose, per preavviso, come già ho detto, chi le compie non erederà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge, Galati 5, 18 e 23. È sufficiente che ognuno osservi le sue opere e saprà se è luce nel Signore o se è tenebra con il mondo. La via della conversione del mondo è la vita del discepolo di Gesù. Se la vita non attrae a Dio, mai potranno attrarre le parole. Da una vita vissuta nella carne, mai potranno venire fuori parole secondo lo Spirito. La carne parla dalla carne, la luce parla dalla luce. Madre di Dio, madre della luce eterna, fa che ogni tuo figlio sia luce purissima in Cristo, con Cristo, per Cristo. Angeli santi, non permettete che i figli della luce si trasformano in massa insipida, in figli delle tenebre. Amen.